linguaggio teologico, questo è il tema della epistemologia. Una parola difficile, ma non ci confondiamo. Una parola che fondamentalmente possiamo dire che fa due cose. La prima cosa è come possiamo conoscere Dio. Quali sono i mezzi, quali sono i canali attraverso i quali possiamo conoscere Dio? E Giovanni ha fatto questo nella prima parte del capitolo 5. Giovanni ci ha risposto a questa domanda nella prima parte del capitolo 5, dicendoci che Gesù è colui che ci rivela il Padre, dicendoci Gesù che è il donatore della vita, e attraverso di Lui che possiamo conoscere Dio. Rimane dunque la seconda domanda. Una volta stabilito il canale, che è Gesù, attraverso il quale possiamo conoscere Dio, questo canale, questo strumento, è affidabile? Possiamo fidarci del canale che Dio ci ha dato? In altre parole, tu dici Gesù di essere Dio, ma quali sono le prove per la tua testimonianza? Quali sono le prove a supporto della tua testimonianza? Perché noi ebrei dobbiamo credere a te? Immaginate che queste siano le interrogazioni degli uditori del tempo di Gesù. Perché dobbiamo credere a te? Quali sono le testimonianze che tu porti a supporto di quello che dici di essere? E Gesù, da buon ebreo, non si smentisce, e secondo la tradizione della legge ebraica, ogni affermazione doveva essere corroborata, sostenuta, da almeno tre testimoni, e lui cita tre testimoni a sostegno di quello che lui afferma. E questi testimoni dice che sono Giovanni il Battista, poi parlerà dei miracoli, e poi parlerà della testimonianza della Scrittura stessa, l'Antico Testamento in questo caso, perché ancora il Nuovo Testamento non era stato composto. E queste tre testimonianze erano importanti per il tempo, e lo sono anche per noi oggi. Prima però di parlare di questi tre testimoni, Giovanni il Battista, i miracoli e la Scrittura, Gesù tira in causa un altro soggetto, a mio avviso. Perché la sua preoccupazione era quella di fare sempre la volontà del Padre nelle opere e nei pensieri e nelle azioni. Ed è per questo che vuole in qualche modo far capire ai suoi uditori, ma far capire anche a noi, che questi testimoni hanno un valore perché sono dei testimoni mandati da Dio stesso. Immaginate questo esempio. Immaginate di essere a casa e qualcuno arriva a casa vostra e vi dice che siete stati nominati ad una carica molto importante nell'azienda in cui lavorate. Siete stati nominati non presidenti, ma vicepresidenti. È sicuramente una grandissima notizia. Ma bisogna che questa persona che vi ha portato la notizia sia affidabile. Allora cosa fate? Alzate il telefono, telefonate in azienda perché siete in ferie e chiedete informazioni riguardo alla persona che vi ha portato questa notizia. Se dall'altra parte del telefono vi dicono chi è? Chi l'ha mai sentito nominare questo tipo? Chi è questo soggetto che ti ha portato questa notizia? Allora potete liquidare questa notizia come uno scherzo di cattivo gusto e lo mettete via di lato. Ma se dall'altra parte qualcuno vi dice sì sì, lo conosciamo il signor X che è venuto a casa vostra a dirvi che siete stati nominati vicepresidente, allora quella notizia è vera e potete farci affidamento. E Giovanni ci sta dicendo, Giovanni l'Evangelista ci sta dicendo proprio questo. Vi è un altro versetto 32 che rende testimonianza. Se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza non è vera, cioè non soddisfa i requisiti della legge di avere il supporto di almeno tre fonti esterne per quello che dico. Ma la mia testimonianza è vera perché vi è un altro che rende testimonianza. E chi è quest'altro? Ora, qualcuno potrebbe leggere tutto d'un fiato il verso 32 con il verso 33 e arrivare alla conclusione che si tratta del Battista, perché subito dopo parliamo del Battista. Ma è quasi un po' una forzatura questa lettura, perché in primo luogo questa testimonianza di quest'altro è una testimonianza presente, rende adesso testimonianza, mentre il Battista siamo in un periodo quando ormai gli avevano tagliato la testa e non rendeva più testimonianza, era stato ucciso da Erode. Per cui questo crea un po' di difficoltà. Giovanni poi gli dà una sorta di importanza a questa testimonianza che rende questo altro. E poi soprattutto questo verso serve un po' da introduzione all'argomento. ed è motivo per cui, a mio avviso, colui che rende testimonianza di questi testimoni è Dio stesso, è Lui, Dio stesso, che li ha mandati, che sta convalidando quello che loro affermano riguardo il Cristo. Il punto di questo ragionamento è molto semplice. Il valore di queste testimonianze dipende dal fatto che esse sono volute da Dio Padre. Dio Padre non ha semplicemente mandato il Figlio, ma gli ha provveduto dei testimoni per poter confermare quello che Lui dice di essere. E questi testimoni non possiamo liquidarli alla leggera. Dobbiamo prenderne consapevolezza. Dobbiamo trattare con loro e dobbiamo capire come vogliamo rispondere alla loro testimonianza. Il primo testimone è Giovanni il Battista. Giovanni il Battista lo abbiamo già incontrato in precedenza durante le predicazioni su questa serie. Abbiamo visto la qualità, la grandezza della sua testimonianza. Gli abbiamo addirittura detto che la sua testimonianza è una testimonianza da prendere a modello anche per noi. Ma il fatto che lui sia così importante non è solo legato alla sua testimonianza e quindi un po' alla nostra, che siamo dei testimoni di Cristo perché testimoniamo di quello che lui ha fatto nella nostra vita, ma la grandezza della sua testimonianza sta nel fatto che lui riveste un ruolo profetico di testimone, un ruolo profetico di testimone. Certo, Giovanni era stato un po' reticente nei confronti di questa idea di testimone, di essere un testimone secondo lo schema del profeta. Lui dice di non essere il Messia, lui dice di non essere Elia, lui non si identifica con il testimone di cui ci parla Giovanni 1, 20 e 21. Lui ha rifiutato di essere identificato con quel testimone che era stato preannunciato in Deuteronomio 18. Per te il Signore, il tuo Dio, farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me. A lui darete ascolto. Ma il fatto che Giovanni fosse stato reticente a questa assimilazione non significa che lui non fosse un profeta. Le sue negazioni erano un voler non attirare l'attenzione su se stessa per lasciare gli sguardi concentrati su Cristo. È in questa sua farsi piccolo che sta la sua grandezza, non nel fatto che egli si priva del ruolo di testimone come profeta. D'altronde lui aveva tutte le carte in regola per essere un profeta. Lui era figlio di sacerdote e nazireo per scelta. Suo padre, Zaccaria, era un sacerdote e lui stesso aveva fatto il voto di nazireato, un voto che avevano fatto prima di lui altre persone importanti, come Sansone, come Samuele. Ed erano queste caratteristiche che lo qualificavano come profeta, ed erano queste caratteristiche che incuriosivano i leader del tempo al punto tale da mandare delle delegazioni ad interrogarlo. Ma tu, ma chi sei? Ma chi sei veramente? Il suo carattere profetico si nota anche in questo modo suo di definire il ministero che svolge. Lui si definisce come uno che è mandato. Non un semplice testimone, uno che è mandato. E incontriamo questa parola mandato due volte, la incontriamo nel prologo, cioè nella primo capitolo di Giovanni, quando ci viene detto: vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Ed è Giovanni stesso che usa queste parole per definire se stesso. Voi stessi mi siete testimoni che io dico, io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a Lui. E questa parola mandato ci rimanda al vecchio, scusate il doppio gioco di parole, ci rimanda al Vecchio Testamento e soprattutto al profeta Malachia, in cui ci viene detto che ecco, io mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me. Qui siamo proprio nella vena profetica del Vecchio Testamento e Giovanni è questo tipo di profeta. Gesù lo definisce addirittura nel brano che abbiamo letto come una lampada ardente e splendente. Giovanni non era il sole, Giovanni non era la luce, ma Giovanni era stato acceso, se così possiamo dire, dalla luce, era stato acceso dal sole, era una lampada non di poco conto, era una lampada ardente e splendente. E noi cosa dovremmo farcene di Giovanni il Battista? Dopotutto era un uomo che è vissuto tanto tempo fa, molto tempo fa. Non so, non ho una risposta definitiva. Ma Gesù, nel rispondere a chi gli stava intorno circa la testimonianza che porta a sostegno delle sue affermazioni, ci rimanda al Battista. E sebbene di diverso stile, di diversa portata, nessuno potrebbe liquidare con altrettanta facilità la testimonianza che noi dovremmo portare a questo mondo. Dovrebbe quantomeno essere interrogato o suscitare dei dubbi, degli interrogativi nella loro vita, nella vita delle persone che ci guardano. Io parlerò di questi tre testimoni e farò delle domande poi per farci riflettere su noi come ci posizioniamo. Non possiamo traslare tutto di pari passo perché noi non siamo il Battista, ma dovremmo porci delle domande riguardo a noi stessi. Che tipo è la nostra testimonianza? Certo, è una testimonianza umana quella con cui le persone fanno i conti, ma può essere liquidata così velocemente? Non dovrebbe esserlo, così come non lo era la testimonianza del Battista, sebbene, ripeto, di altro livello. E Giovanni ci dice, ma guardate che non c'è solo la testimonianza del Battista. È stato un uomo grandissimo, ma non c'è solo lui a rendere testimonianza di quello che Cristo dice. Ci sono le opere. Ma io ho una testimonianza, dice Gesù, maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi dà da compiere, quelle stesse opere che io faccio, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Quali sono queste opere? Che ruolo queste opere dovrebbero avere nella testimonianza cristiana? Oh, Gesù ci fa, come dire, leva in modo molto pesante, gli attribuisce un carattere probatorio molto grande. Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete. Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre. Ho letto da Giovanni, capitolo 10, versetti 37 e 38. Gesù attribuisce un valore molto alto al carattere probatorio dei miracoli, per testimoniare quello che lui dice. Ora, in un libro sui miracoli, C.S. Lewis racconta questa storia. In tutta la mia vita ho incontrato una sola persona che sostiene di aver visto un fantasma. E la cosa interessante della storia è che quella persona non credeva nell'immortalità dell'anima prima di vedere il fantasma e continuava a non crederci dopo averlo visto. Diceva che quello che aveva visto doveva essere un'illusione o uno scherzo dei nervi. Ovviamente, dice Lewis, potrebbe essere giusto. Vedere non è credere. Per questo motivo il tema dei miracoli non può essere risolto semplicemente con l'esperienza. Ogni evento che potrebbe definirsi un miracolo, in ultima istanza, è qualcosa che passa attraverso i sensi, la vista, l'udito, il tatto, l'odore o il gusto, e dal momento che i nostri sensi sono fallibili, quello che sembrava essere miracoloso potrebbe in realtà essere solo un'illusione. È molto pesante quello che dice Lewis, cioè che valore hanno i miracoli nella testimonianza cristiana? E non è semplice. Ora, Gesù, abbiamo detto, che dice questa parola, ma io ho una testimonianza maggiore di quella del Battista. Cioè, il Battista era affidabile, ma una testimonianza maggiore e fa affidamento sui miracoli. Ma non è per niente semplice. Pensate ad esempio al racconto del ricco e Lazzaro, in Luca 16. Com'è che si finisce il racconto del ricco e Lazzaro? Che c'era il ricco che dice ad Abramo, per piacere manda quest'uomo, Lazzaro, nuovamente sulla terra affinché i miei parenti, vedendo che questo tipo è risuscitato, si convertano e credano. E Dio gli dice, ma no, ascolta, loro già hanno Mosè, hanno la legge, una resurrezione non avrebbe questo effetto, stiamo parlando di un miracolo di resurrezione che non avrebbe questo effetto. Un caso concreto lo abbiamo avuto un po' più in là, con la risurrezione di Lazzaro dalla morte, il fratello di Marta e di Maria. Qual è stato l'effetto di quella resurrezione? La gente in folle si è messa a correre dietro Gesù? No, Assolutamente, è stato un ulteriore punto di svolta nell'opposizione dei leader nei confronti di Gesù. Allora non è così pacifico che quello che noi vediamo e definiamo come miracoloso possa scaturire e far provocare la fede e suscitare la fede. Quale dovrebbe essere il ruolo dei miracoli nella testimonianza cristiana? Che cosa cerchiamo noi nel miracolo? Lo abbiamo già visto altre volte. E la risposta, a mio avviso, sta nel termine che Giovanni usa per definire i miracoli. Lui parla dei miracoli come dei segni. I segni sono dei segni a posto, sono delle indicazioni, sono qualcosa che indicano a una realtà ancora più importante. I segni ci rivelano il fatto che c'è un'opera divina in quello che sta accadendo, ma il segno di per sé stesso si può prestare a diverse interpretazioni. Può essere quell'illusione dei nervi di cui ci parlava Lewis per qualcuno. Per qualcun altro può essere il frutto della casualità. Ma noi dobbiamo guardare a quello che il segno ci indica, a quello che il segno ci indica. E Giovanni è molto selettivo in questo. Giovanni non fa riferimento a tutti i miracoli che Gesù ha fatto. Giovanni, nel Vangelo di Giovanni voi non trovate tutti i miracoli che Gesù ha fatto, ma Giovanni ne seleziona 7. Come sono 7 sono i io sono che troviamo. Giovanni seleziona 7 miracoli. Il primo è quello della trasformazione dell'acqua in vino alle nozze di Cana, un miracolo che va a sottolineare la continuità del padre con il figlio nel creare qualcosa di nuovo, nel rompere con la tradizione. Poi c'è la guarigione del figlio dell'uomo nobile nel capitolo 4. Un miracolo che dimostra la potenza del Signor Gesù sul peccato e sulla malattia, ma soprattutto un miracolo che dimostra la capacità di Gesù di calmare i cuori turbati di quelle persone, di noi. Poi abbiamo la guarigione del disabile, lo abbiamo visto la volta scorsa, e qui il punto centrale è che tutti siamo spiritualmente dei disabili, nessuno di noi ha capacità fisiche, motorie per potersi avvicinare a Dio, ma nonostante questo Dio si avvicina a noi, così come Gesù si avvicina a quel paralitico nella piscina. Questo è il punto. Poi abbiamo la moltiplicazione dei pani per i 5.000. Un altro miracolo che ci fa vedere che cosa? È Gesù stesso che lo dice, ne dà la spiegazione di questo miracolo. È Lui che può soddisfare la vera fame dell'umanità. E a questo miracolo, che guarderemo qualche settimana più in là, insieme con quello che Gesù cammina sul mare, che subito segue quello della moltiplicazione dei pani, qui non so se c'è un punto, in quello del Gesù che cammina sul mare, ma in ogni caso ci viene sottolineata la sua capacità di dominare gli elementi della natura. Gesù è lì, che può dominare. Poi c'è la guarigione del cieco nato. E qui è Gesù ancora una volta che ci dà la motivazione, il segno a cui guardare. Lui si definisce la luce del mondo in Giovanni 9. E la guarigione del cieco nato è un bel esempio di come Gesù, che è la luce, dà luce a chi luce non aveva. E poi abbiamo la resurrezione di Lazzaro. Qui arriviamo all'apex, all'apoteosi, se si può dire, perché Gesù ha vinto sulla natura, ha vinto sul peccato, ha vinto sulle malattie e adesso vince l'ultimo degli ostacoli, la morte stessa, resuscitando Lazzaro dai morti. Vedete, Giovanni seleziona in modo accurato i miracoli, non sono solo tanto per mettere un miracolo, ma vuole farci dire, guarda quello che questo miracolo rappresenta. Ma allora, quale dovrebbe essere il ruolo dei miracoli nella testimonianza cristiana? Possiamo dire che pessimisticamente il miracolo non prova l'origine divina di colui che lo compie. Paradossalmente e ragionevolmente, anche i demoni possono compiere dei miracoli. E non per questo dobbiamo adorarli. E non per questo dovremmo ricercarli. Positivamente, però, i miracoli ci parlano della loro capacità di rivelarci la natura di Cristo. Noi dobbiamo ricercare questo, non semplicemente il pane, non semplicemente la calma nella tempesta, ma ricercare colui che dà il vero pane. È diverso. Ricercare colui che dà la vera calma. Lo spostamento dell'attenzione fra le cose e il soggetto, fra le cose di cui possiamo aver bisogno, è Gesù che è colui che soddisfa il vero bisogno. La persona, lì dobbiamo andare. In Giovanni i segni non sono causati dalla fede. Più fede ho, più miracoli riesco a compiere. Ma i miracoli sono piuttosto occasione di fede. I miracoli sono dati per provare la fede e per rafforzarla. E noi? Che cosa stiamo ricercando nel miracoloso? Qual è il nostro rapporto con il miracoloso? Che ruolo ha nella nostra fede? Ma c'è un terzo testimone, che è quello più importante, sul quale mi voglio adesso concentrare, ed è il testimone delle Scritture, il testimone dell'Antico Testamento in questo caso. E la Scrittura è evidentemente il testimone più importante. Gesù gli dedica ben 10 versetti di quelli che abbiamo letti, dal versetto 37 al versetto 47. E in questi 10 versetti il Signore ci dà una sintesi magistrale di quella che è la sua concezione della Scrittura nei Vangeli. Non abbiamo altre sintesi più importanti di quella che è la sua visione della Scrittura nei Vangeli. E per comprendere l'importanza di quello che dice Gesù, dovete immaginare come di essere in un processo dove il testimone fondamentale non viene messo lì come primo testimone, ma è quello che arriva per ultimo, è quello che dà il taglio decisivo alla discussione e dice effettivamente questa persona è colpevole. Supponete che un uomo è sotto processo per omicidio e le prove per la sua condanna sono presentate una alla volta. Il primo testimone si fa avanti e dimostra che l'imputato, cioè il colpevole, ha avuto l'opportunità di commettere il crimine, perché era presente nel luogo dove è stato commesso l'omicidio. Il secondo testimone mostra a sua volta che aveva un movente per commettere quell'omicidio. Uccidendo quella persona ne avrebbe avuto un guadagno, un suo guadagno personale. Magari era un parente, pensava di prendere l'eredità. Il terzo testimone dimostra che l'imputato aveva accesso all'arma del delitto, la pistola, il coltello, quello che sia. E il quarto testimone, che è un testimone oculare, dice sì, è lui, lo riconosco l'imputato, è lì nel banco degli imputati, è proprio quella persona. Ed è questo quello che sta facendo Gesù, è quello che sta facendo Giovanni in questo capitolo. Ci ha parlato di Giovanni, sì, Giovanni è un testimone importante, è come quel primo testimone. Ci ha parlato dei miracoli dicendoci sì, sono ancora più importanti del Giovanni, ma attenzione che c'è un altro testimone che non possiamo assolutamente liquidare. Non è un testimone che può essere messo in discussione come i miracoli, ma saranno di origine divina oppure saranno di origine malefica? Qual è il loro ruolo? Qual è la loro funzione? E non è neanche un testimone umano che potremmo dire, ma sì, era solo una persona. È la parola quella a cui fa riferimento. E Giovanni, nel parlarci del ruolo della parola come testimone, fa due cose. Sottolinea, a mio avviso, due cose. L'origine divina della parola e il ruolo, cioè lo scopo primario della parola. Qual è l'origine della parola? Versetto 37. Il Padre che mi ha mandato, egli stesso ha reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita, il suo volto non l'avete mai visto, e la sua parola non dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Fratelli, è veramente drammatico dover sottolineare l'origine divina della parola, perché questa è ampiamente contestata, e non solamente dagli studiosi, che dopo tutto fanno il loro lavoro, ma è contestata anche all'interno delle chiese, da molti credenti, i quali incominciano a mettere dei dubbi sul ruolo delle parole. E questo dubbio sul ruolo della parola come origine divina è così diffuso che si pensa che sia normale dubitarne. siamo arrivati al punto che è normale dubitare della scrittura. Perché essa dovrebbe essere affidabile? In realtà non c'è niente di più sbagliato. Fino al tempo della Riforma, nessuno aveva in mente di dubitare dell'origine divina della scrittura, né chi ci credeva, né tantomeno gli eretici. Entrambi si appellavano alla scrittura per difendere le proprie posizioni, avevano interpretazioni diverse, ma rimaneva fermo il punto che l'origine della scrittura era un'origine divina. Purtroppo, nel periodo post-riforma, questa visione ortodossa, cioè sana, della scrittura è stata progressivamente abbandonata. Da un lato, attraverso un continuo appellarsi alla tradizione dei papi e ad una reazione da parte della Chiesa Cattolica alla visione protestante della scrittura. E questo nel mondo della cristianità cattolica nel 1546, facciamo un po' di storia, ha portato a che cosa? A sancire l'importanza della tradizione accanto alla scrittura come regola di coscienza e di fede. Il Concilio di Trento, siamo proprio in casa nostra, non si è reso conto della gravità di quello che stava facendo. Quell'atto avrebbe avuto delle conseguenze tragiche nel corso della storia della Chiesa ed avrebbe portato ad aberrazioni come la mariologia e la venerazione dei santi. Dall'altro lato, però, la Chiesa protestante, cioè noi, gli evangelici, forti della propria tradizione, hanno incominciato, come dire, hanno mantenuto quella posizione per circa 200 anni, circa, quando poi nel XVIII e nel XIX secolo si è fatta strada una visione razionale della scrittura, una visione per cui questa non è più la parola di Dio, ma è la parola degli uomini su Dio. Un cambio molto importante anche questo. Fratelli, nella Chiesa Cattolica la visione ortodossa della scrittura è stata indebolita dal fatto che si è innalzata la tradizione al rango di autorità della scrittura. Nella Chiesa evangelica, nella Chiesa protestante, invece, l'autorità è stata indebolita perché la scrittura è stata abbassata al rango della tradizione. Gli approcci sono diversi, ma i risultati sono devastanti in entrambi i casi. La scrittura ha perso il suo carattere divino. La scrittura non è più regola di fede. La scrittura non è più la voce riformante della Chiesa. È lì. Però, obiettivamente, quanto ci lega quello che leggiamo nella scrittura nelle nostre scelte, nelle nostre decisioni? Che cos'è che ha da dirsi la scrittura riguardo ai temi moderni? Il Concilio Cattolico si è occupato di comunione ai separati, ai divorziati, si è occupato di coppie omosessuali che si sposano, c'è un gran dibattito intorno a questi temi. E che ruolo ha la scrittura per la nostra coscienza rispetto a questo? Quando trattiamo questi temi, la nostra autorità diventa un'altra? Diciamo, mettiamo in sospensione, fra parentesi, la scrittura e diciamo sì, la scrittura, però, e andiamo su altri temi. Oppure ci sforziamo di capire che cosa Dio, attraverso la sua parola, voglia dirci anche in queste circostanze. Fratelli, viviamo in un tempo di grandi sfide per coloro che aderiscono ad una visione sana, come quella che aveva Gesù delle scritture. E gli attacchi sono molto forti. Gli attacchi dell'arbitrio del libero pensiero. E noi che posizione vogliamo mantenere? Noi da che parte vogliamo stare? Cosa ne facciamo di questo testimone che Dio ha dato a se stesso e al suo figliuolo? In che modo la parola di Dio è parola di Dio? In che modo è differente questo libro scritto dagli uomini da qualsiasi altro libro che è stato scritto dagli uomini? È differente? In cosa? La nostra visione è che questo libro è stato scritto dagli uomini, i quali hanno usato parole umane, i quali si sono espressi con la loro personalità, ma il cui risultato di quello che hanno scritto è stato invariabilmente guidato da Dio, in modo che il risultato finale fosse la parola di Dio. Pietro, parlando su questo argomento, ci dice che, infatti, nessuna profezia venne mai dalla volontà degli uomini, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché? Perché sospinti dallo Spirito Santo. Ora, la parola greca tradotta con sospinti è una parola che troviamo già in Atti 2, quando si parla della Pentecoste, che dice che c'era un vento impetuoso che soffiava. Ed è la stessa parola che troviamo in Atti 27, quando si descrive l'ammaraggio dell'Apostolo Paolo. E noi leggiamo in Atti 27, la nave fu trascinata via e non potendo resistere al vento, la lasciammo andare ed eravamo portati alla deriva. Ed ancora, versetto 17, cingendo la nave di sotto, si andava così alla deriva. Che cos'è che ci sta dicendo qui l'autore degli Atti? Ci sta dicendo che la nave aveva smesso di essere una nave? No, assolutamente, ci sta dicendo semplicemente che le forze dei venti erano tali che la nave aveva perso il suo controllo circa la destinazione di dove stava andando. Non era più chi era il timone della nave a governarne la direzione, ma era il vento stesso che la spingeva e così andava alla deriva. Allo stesso modo, quello che ci dice gli autori biblici, ci dicono che degli uomini hanno parlato utilizzando le proprie parole, utilizzando le proprie esperienze, ma quello che è il risultato è che questi sono andati alla deriva verso il lido di Dio, perché Dio li ha sospinti col vento del suo Santo Spirito. Questo è quello che ci dice la parola. Questo è perché la scrittura è ispirata da Dio. Gli uomini non sono stati azzerati, non è che c'era un Dio che dettava e degli uomini meccanici che scrivevano, no, ma questi uomini sono stati guidati. Allora uno potrebbe dire, ma sì, ma siccome ci sono degli uomini in causa, prima o dopo deve subentrare l'errore. Perché prima o dopo deve subentrare l'errore? No, no, ancora una volta no. E per capire questo vi porto ad un'analogia riguardo a Gesù Cristo, sul quale spero che nessuno di voi abbia dei dubbi. Vi porto alla Immacolata Concezione, al concepimento virginale di Gesù. Che cos'è che ci dice il brano, siamo in Luca capitolo 1? Ci dice che è arrivato a un certo punto, lo Spirito Santo coprì sotto l'ombra sua, Maria, al punto che il figlio che ne sarebbe nato poteva essere chiamato il figlio di Dio. Nel concepimento di Gesù, il divino e l'umano si sono toccati in maniera strettissima, quasi inseparabile. E Gesù è veramente uomo e veramente Dio. Lui è veramente uomo, era identificabile, aveva una faccia, aveva una barba forse. Se avessimo avuto una macchina fotografica gli avremmo potuto fare una fotografia. Ma lui allo stesso tempo era pienamente Dio. E non è che questo tocco dell'umano e del divino ha fatto nascere un essere corrotto. No, noi sappiamo dalla scrittura che Gesù è totalmente uomo, ma è privo di ogni contaminazione, privo di ogni peccato. Questa è la sua divinità. E allo stesso modo Dio, spingendo le menti di uomini che hanno scritto da parte sua, ci ha dato un risultato che è la parola. E questa, sebbene il frutto di opere umane, rimane la parola di Dio per l'uomo e non la parola dell'uomo su Dio. Fratelli, noi dobbiamo tenere alto questo, dobbiamo tenere alto questo. Tutti questi scritti portano i segni di questi uomini, il loro vocabolario, alcuno preferisce la prosa, alcuno preferisce la poesia, alcuno parla delle situazioni che stava vivendo, alcune parlano di bellezza perché erano delle regine in un paese straniero, cose magari lontane da noi, ma rimane la parola di Dio per noi. E forse il nodo della questione è: come usiamo le scritture? Ed è questo quello che appella Gesù. Come usiamo le scritture? Ora, nella visione che avevano i leader con cui Gesù si stava confrontando, Gesù aveva nei loro confronti un punto comune e due punti di disaccordo. Il punto comune che aveva Gesù con i leader è che entrambi riconoscevano l'autorità divina delle scritture. Entrambi non negavano che le scritture venissero da Dio. Ma avevano un approccio diverso rispetto al loro uso. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure voi non volete venire da me per avere la vita. Io non prendo gloria dagli uomini, ma so che non avete l'amore di Dio in voi. Come potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Fratelli, qual è lo scopo della scrittura? È forse quello di registrare la storia degli uomini nelle loro relazioni con Dio? Certamente la scrittura ha una funzione anche storica, ci racconta della storia del popolo di Dio, ma non è questa la sua funzione principale. È quella di portare delle verità agli uomini? Verità. Antennine alzate, sicuramente questa è la risposta giusta, verità. È vero, la scrittura ci parla di verità, ma non è questo lo scopo della scrittura, non è semplicemente quello di parlarci di verità. Qual è lo scopo della scrittura? Quello di essere un grande dizionario vocabolario per l'etica? Omosessualità. Cosa dice la scrittura sull'omosessualità? Coppie gay. Cosa dice la scrittura sulle coppie gay? Andiamo a ricercare la parola e andiamo a vedere quello che la scrittura dice su questo. E questo? No. Anche se la scrittura ha molto da dirci sulla nostra condotta, sulla nostra etica, ed essa è quella che ci disciplina e ci, come dire, educa alla santità. Ma non è questo il ruolo fondamentale della scrittura. Il ruolo fondamentale della scrittura è quello di indirizzarci a Cristo. Essa utilizza una grande varietà di strumenti, utilizza la storia, utilizza le verità, utilizza l'etica, ma non sono questi il fine. Il fine ultimo della scrittura, come ci dice Gesù, è quello di conoscere Lui. È quello di conoscere Lui. Perché stai usando la scrittura? Perché la deformi nell'utilizzo facendogli dire cose che lei non sta dicendo? Perché non ricerchi piuttosto in essa Gesù Cristo? E questo è il punto. E questo è il punto. Le scritture sono un segnaposto, come diceva John Stott. E se voi state per fare un picnic e andate con la macchina, vi mettete in viaggio, e arrivate a un certo punto, incontrate il cartello del vostro picnic. Aria picnic. Allora, siccome avete visto il cartello, scendete dalla macchina e vi mettete a fare il picnic sotto il cartello, perché quella è l'aria che indica il vostro posto del picnic. Fate così? No. Continuate a guidare finché siete arrivati veramente nel posto del picnic, non nel cartello che indica il posto del picnic. E allo stesso modo è con la scrittura ci indica Cristo, e non puoi trovare le risposte che la tua mente cerca se non cerchi prima Cristo, se non trovi prima Lui. Non ti saranno possibili queste altre risposte, o quantomeno non le comprenderai, non le accetterai. La funzione della scrittura è quella di portarci da Cristo. Qual era l'errore che stavano facendo gli ebrei, i leader del tempo, nel loro uso della scrittura? Ed è un errore che noi possiamo ripetere. Sì, è un errore che noi possiamo ripetere, e ne facevano almeno di tre tipi. Il primo è che la scrittura la consideravano come fine a se stessa. Noi abbiamo le scritture. Queste sono il passepartout, il salvacondotto. Con queste possiamo andare ovunque. E quanti sono quelli di noi che pensano che avendo le scritture come per una sorta di magia e la bacchetta magica della magia cristiana siamo salvati, siamo a posto? No. Ma commettevano anche l'errore di concentrarsi sui dettagli e di perdere di vista tutto il resto, tutto il contesto. Loro erano così presi dalla scrittura che andavano a contare la decima sulle mente, sulle erbe, sulle cose importanti ma marginali, e perdevano di riferimento il quadro complessivo, e perdevano di riferimento Gesù Cristo. E avevano anche l'errore di considerare la scrittura come fonte di vita in se stessa. Questa scrittura poteva dare la vita. E non erano cioè abbastanza, come dire, onesti da riconoscere di aver bisogno di un salvatore, ma non lo erano al punto da accettarlo nel momento in cui si presentava a loro. Riconoscevano di aver bisogno del salvatore, ma non erano al punto di accettare Gesù nel momento in cui lui si presenta a loro. La scrittura, fratelli, ci chiama a sincera confessione del peccato, ma anche ad un'umile arresa al Signore. Queste persone pensavano, ma in realtà non avevano. E Gesù fa qua un ragionamento su Mosè negli ultimi versi che abbiamo letto del nostro brano. Fratelli, la parola, la legge, può fare tante cose, ma una delle cose che non può fare è quella di salvarci. E qua lo dice, versetto 46, avevano riposto la sfiducia lì. Immaginate che Dio abbia una grande bilancia, di quelle, sapete, sospese con i bracci, e c'è un piatto da un lato e un piatto dall'altro lato, e Dio abbia messo un chilo di giustizia sul piatto di destra, e poi incomincia a far venire le persone avanti per pesarle. Si fanno avanti un ladro, un assassino e altra gente di questo tipo, i quali mettono la loro giustizia, qualcosa dai, che la diamo anche ai ladri e agli assassini, non diciamo proprio che sono zero, ma mettono la loro giustizia e pesa 1-2 grammi. Dall'altro lato c'è un chilo, la bilancia non si muove. Fanno allontanare il ladro, l'omicidio, con le parole della legge che dicono che è condannato. Arrivano gli uomini medi, le persone di media portata, come potremmo essere io, tu, cioè, i quali prendono la loro giustizia, la mettono su questo braccio, e non siamo più a 1-2 grammi. Ma siamo a 1-2 etti. Oh, 1-2 etti di giustizia. Il punto, sapete qual è? Che dall'altra parte c'è sempre un chilo. E anche l'uomo medio viene mandato via con la condanna. Arrivano allora gli uomini buoni, gli uomini e le donne buone, quelle che noi definiamo di i benefattori dell'umanità. Sono i leader del tempo. Erano questi i benefattori dell'umanità del tempo. Sono le persone buone, gli scribi, i farisei, sono gli assistenti sociali, sono i ministri di culto, sono i sacerdoti, sono i missionari, sono i professori, sono i filantropi, e chi più ne ha e più ne metta, sono gli Zuckerberg del tempo che danno 25 milioni di dollari per Ebola. Mettono le loro buone opere sul braccio della bilancia e pesa 3-6 etti. Oh, e 30 volte tanto la giustizia del ladro e dell'assassino è il triplo degli uomini medi, e in alcune circostanze potrebbe essere ancora più grande di questo, ma non è ancora il chilo di perfezione che c'è dall'altra parte. La legge non potrà mai salvarti, la parola non potrà mai darti la vita in se stessa. Quello che invece essa ci indica è che c'è stato uno che ha preso la sua giustizia, ne ha fatto più di un chilo e l'ha messo nell'altra parte della bilancia, e questa è stata riportata in equilibrio. E questo uno è quello a cui la legge, a cui la parola punta, a cui i miracoli puntano, a cui Giovanni Battista rende testimonianza. Questo qualcuno è Gesù Cristo il giusto. È Lui quello attraverso il quale possiamo avere la vita. Lui è l'incarnazione della perfezione, interna ed esterna, nella mente, nell'anima, nel corpo, ed è Lui di quello di cui la Scrittura parla. Fratelli, non è sufficiente fare come i farisei, non è sufficiente avere la Scrittura, non è sufficiente studiarla, non è sufficiente neanche memorizzarla, sebbene sia apprezzevole questa cosa. La cosa importante è vedere in essa il Signore. La cosa importante è questa. Cosa ne fai tu di questi testimoni? Per cosa li stai utilizzando? Come li vuoi utilizzare? Come potremmo trarre profitto della scrittura? John Newton, che conosciamo per la sua famosa canzone Amazing Grace, suggeriva 4 metodi di come accostarsi alla scrittura. Lui diceva che il primo modo che dobbiamo avere per andare alla scrittura è quello della sincerità. Cioè dobbiamo avere un cuore disposto ad essere istruito. Non andiamo alla scrittura con la verità già in tasca. Quando essa ci parla, oh, la verità è questa però. Per cui non andiamo così alla scrittura perché non troveremo le risposte. Newton ci diceva di andare ad essa anche con diligenza. Usava la metafora del minatore che non si stanca pur di trovare il tesoro che è nascosto nelle viscere della terra. Allo stesso modo non andiamo con superficialità delle scritture. La scrittura cosa dice? Ah sì, mi pare che parli di questo argomento. Ho le idee chiare. Non andiamo così alla scrittura, ma siamo dei minatori della parola di Dio. Diceva poi di avvicinarsi con umiltà, di chi è consapevole che i suoi peccati hanno bisogno di correzione, che la propria debolezza ha bisogno di forza, che la propria follia ha bisogno di saggezza, che la propria tendenza all'errore ha bisogno di istruzione nella verità. Andiamo in questo modo nella scrittura, riconoscendo che siamo noi che abbiamo bisogno, e non la scrittura, e non Dio. E in quarto luogo andiamo con preghiera, alla parola. Davide diceva, apri i miei occhi affinché possa contemplare le meraviglie della tua legge. E facciamo tutto questo sempre con l'obiettivo di incontrare il Signore. Fratelli ed amici, dobbiamo tenere alta la considerazione che abbiamo della Scrittura. E so che questo non è semplice. So che questo nostro tenere alto la considerazione della Scrittura spesso passerà per oscurantismo. Ci accuseranno di essere dei bigotti. Solo perché non riusciamo magari a dare tutte le risposte, solo perché magari le risposte della scienza o degli altri grandi di questo mondo al momento sembrano essere magari in predominio, sembrano magari avere la meglio sulla risposta che noi abbiamo, possiamo avere come credenti. Vi ricordavo la volta scorsa della piscina di Betesda, che si diceva ma sì, qui la scrittura ha sbagliato perché non esiste, e poi invece alcuni scavi a Qumran e poi alcuni scavi archeologici nel nostro secolo hanno ricondotto alla luce la piscina di Betesda. E allora quello che era una montagna insormontabile si è sbriciolata poi nel tempo. Vorrei concludere con queste parole del vescovo di Liverpool, Riley, il quale diceva: datemi la teoria dell'ispirazione plenaria e verbale della scrittura con tutte le sue difficoltà, piuttosto che il dubbio. Accetto le difficoltà e umilmente attendo la loro soluzione, ma nel mentre aspetto sulla roccia. Noi possiamo avere dei dubbi, possiamo avere delle difficoltà, possiamo non saper rispondere a tutte le domande, ma manteniamo alta la parola nella nostra vita e nel mentre che i dubbi si sciolgono, come la piscina di Betesda, rimaniamo sulla roccia, sulla parola di Dio, inchiniamo il nostro capo. Signore, noi ti vogliamo lodare e ringraziare perché tu ci hai rivelato Gesù Cristo, perché Lui si è rivelato nella nostra vita e non si è lasciato solo in questa rivelazione, ma è stato accompagnato da supporti, da testimonianze che vanno tutti nella medesima via, nella medesima direzione. Ti ringraziamo, Signore, per Giovanni il Battista e per il suo ruolo di testimonianza che egli ha avuto della luce. Signore, fa che altro, allo stesso modo, noi nel nostro piccolo possiamo essere delle testimonianze che la gente non può mettere da parte oppure ignorare totalmente. Signore, fa che la nostra vita possa essere un'indicazione che possa far suscitare delle domande. Signore, noi ti vogliamo ringraziare perché tu ancora oggi non hai accorciato il tuo braccio, ma tu accompagni, Signore, la tua Chiesa anche con segni, con prodigi e con miracoli. Ne abbiamo testimonianza, Signore, nelle guarigioni, ne abbiamo testimonianza nella provvidenza che tu ci dai tutti i giorni. Signore, ma dacci, Signore, la capacità di leggere questi segni, Signore, che non siano segni fini a se stessi, ma che possano essere dei puntatori dei fari potenti che illuminano i colui che è nel centro della scena, colui che segna il palcoscenico, Gesù Cristo il giusto. Signore, soprattutto, Signore, dacci, Signore, la giusta attenzione nei confronti della Tua parola. Signore, che possiamo mantenerne alta, Signore, l'autorità, che possa essere regola di coscienza e di condotta per la nostra fede. Signore, che possa dettare i limiti e le estensioni della nostra fede. Signore, ci sono tanti venti di dottrina, ci sono tanti venti, Signore, etici e di comportamento, e riusciamo, Signore, magari a essere sballottati a destra e a manca. Signore, ma noi vorremmo, Signore, che Tu ancora possa guidarci, ancora possa indirizzarci, facendoci andare con umiltà, con devozione, con insistenza, con perseveranza, con preghiera, Signore, alla Tua parola, riconoscendo che in essa possiamo trovare colui che ci dà la vita, riconoscendo, Signore, che di usarla nel modo giusto per farci rivelare ancor di più il Tuo figliuolo, Gesù Cristo il giusto. E in Lui noi veniamo davanti a Te. Amen.